minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi ci occupiamo di persone in difficoltà, chi per i tagli economici che vengono fatti nel settore sociale, chi perché deve subire comportamenti che discriminano. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Chiude il terribile allevamento Morini di San Paolo d'Enza. Per chi non lo ricorda, questo allevamento di cani e altre cavie da laboratorio balzò alla cronaca nel giugno del 2002. Alla frontiera con l'Austria venne fermato un camion pieno di cani Beagle provenienti da Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio farmaceutico di Amburgo. Oggi, grazie ad un accordo tra il comune e la titolare della Morini SAS, Giovanna Soprani, l'allevamento verrà chiuso e sarà oggetto di riqualificazione urbanistica. 283 cani Beagle e altre 700 cavie tra criceti, ratti e topi bianchi sono stati acquistati dal comune e donati gratuitamente all'associazione Vita da Cani di Milano. L'aereo ecologico, presentato a Berlino, il primo aereo alimentato a biocombustibile proveniente dalle alghe. Nel battesimo dell'aria ha volato per mezz'ora a 130 km orari. Generazione rinnovabile distribuita. Cresce la produzione fai da te di energia elettrica in Italia. Nel 2008 oltre 31 mini impianti fotovoltaici domestici hanno prodotto il 6,8% dell'intera produzione di energia in Italia. Nel 2006 gli impianti erano poco più di 4.000. A Roma, oltre 300 disabili ospiti di case e famiglia e oltre 500 tra minori, adolescenti, poveri e persone con disagio corrono il rischio di perdere la loro assistenza a causa della mancanza di fondi e dei tagli che vengono fatti nel settore sociale. Ieri si sono incontrati alcuni rappresentanti di circa un centinaio di associazioni che da anni si fanno carico e si occupano del disagio nella città di Roma. Valerio Moretti ha ascoltato Luigi Vittorio Berliri di Casa al Plurale.
Allora, a Roma esistono 50 e più case famiglia, sono 54 per la precisione, per persone con disabilità. In casa famiglia vivono persone con grave o gravissima disabilità, che non hanno più una famiglia alle spalle o la cui famiglia non è più in grado di prendersi cura di loro. Vengono in una casa dove vivono massimo in 6 persone, in un ambiente familiare, non è un istituto, non è un ospizio, non è una RSA, è una casa esattamente identica alle case di ciascuno di noi. Vivono e fanno la vita che ciascuno di noi fa in casa. Il tipo di assistenza però di cui hanno bisogno è un'assistenza molto più intensa di quella di cui abbiamo bisogno ciascuno di noi. Come fa a funzionare una casa famiglia? Di che cosa ha bisogno? Ha bisogno che qualcuno paghi l'affitto, che qualcuno paghi la luce, il gas, il telefono, che qualcuno faccia la spesa, che prepari da mangiare, che faccia le pulizie. Ma oltre tutto questo, che è quello che succede per le case di ciascuno di noi, queste persone hanno bisogno di tanta, tanta assistenza. Educatori qualificati, assistenti sociali, operatori del sociale che si preoccupano di imboccarli, vestirli, accompagnarli, spingere la carrozzina, fare tutte le funzioni di cui c'è bisogno per consentire a queste persone di poter vivere e, fatemi aggiungere, una vita degna di essere vissuta, perché poi l'esperienza personale che posso raccontare è che queste persone che sono felici, felici di vivere, stanno in un ambiente bello, sereno, accogliente. Perché questo ambiente possa continuare ad essere accogliente, c'è bisogno delle giuste risorse per farlo funzionare. Pagare lo stipendio a chi ci lavora, e stiamo parlando di persone che alla fine guadagnano netto in busta 7 euro l'ora, 8 euro l'ora, cioè meno di una persona che va a fare le pulizie nel condominio. C'è bisogno di fare la spesa, di pagare l'affitto, di pagare tutto quello che c'è da pagare per mandare avanti una casa. Ebbene, il Comune di Roma ha stanziato dei soldi per le case famiglia, ma lo stanziamento è fermo al 2007 e già al 2007 era totalmente insufficiente. Noi stiamo dicendo al sindaco Alemanno: sindaco, si prenda cura dei nostri concittadini, si prenda cura soprattutto dei concittadini più deboli, di coloro che non hanno voce. Un gruppo di autotrasportatori che fa uno sciopero mette in ginocchio la città e in 24 ore trovano la risoluzione dei loro problemi. Persone che non sono in grado di manifestare le loro idee, né di bloccare una città e né forse hanno voglia di farlo, non hanno voglia di bloccare la città, nemmeno di mettersi contro l'amministrazione, vorrebbero mettersi insieme con l'amministrazione per trovare le risorse e trovare le risposte. Una strada oggi vogliamo lanciarla, una proposta: fermiamo la costruzione della nuvola di Fuxas, per quanto bellissima essa sia, perché prima di quei 270 milioni di euro che servono per la nuvola di Fuxas, servono fondi e finanziamenti per far funzionare le case famiglia per i disabili. Noi abbiamo fatto dei calcoli e sono sufficienti 5 milioni di euro in più di stanziamento l'anno per far funzionare molto bene le case famiglia del Comune di Roma.
Era Luigi Vittorio Berliri di Casa al Plurale, associazione che si occupa del disagio dei più deboli nella nostra città. Valerio Moretti ha ascoltato anche Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco.
A Roma oltre 300 disabili ospiti nelle case famiglia e oltre 500 tra minori, adolescenti, poveri e persone con disagio corrono il rischio di perdere la loro assistenza. Com'è possibile?
È possibile per una serie di circostanze. In regione si è appena insediata la giunta, il comune sta facendo il proprio bilancio e nelle pieghe è difficile vivere e sopravvivere, questo creando difficoltà vere, strutturali alla vita poi del normale quotidiano.
Padre, so che c'erano degli accordi con le istituzioni che sono stati disattesi.
Ma è un po' la situazione tutta del Lazio, sia a livello di sanità che a livello comunale. Ci stanno gli accordi, poi saltano e poi è difficile. Quindi l'appello è che si riesca a rimettere ordine e ritornare almeno nel quotidiano, perché altrimenti è difficile proprio resistere. C'è stata attenzione, ma non c'è stata strutturalmente nessuna risposta, perché la stessa giunta, lo stesso sindaco sono in difficoltà reali, oggettive. Il sistema sociale sta implodendo, nel senso che ciò che è stato inventato negli anni 70 bisogna rivederlo, altrimenti il meccanismo proprio porta al fallimento. Occorre metterci mano e per questo siamo anche qui.
Era Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, al microfono di Valerio Moretti sul rischio chiusura delle case famiglia a Roma. Di qualche giorno fa la notizia di un fatto accaduto in un centro commerciale di Reggio Emilia. Una bambina autistica di 10 anni è stata allontanata con la sua pedagogista, che la stava imboccando al self-service del centro, da un vigilante perché quel comportamento non era adatto ad un luogo pubblico. Altra è la versione dei dirigenti del centro commerciale, che dicono che il vigilante è intervenuto su sollecitazione di clienti che avevano trovato troppo aggressivo il sistema della pedagogista per far mangiare la bambina. Ora, al di là di quale sia la realtà dei fatti in questo episodio specifico, sappiamo bene che non sono rari i casi in cui si discriminano le persone più fragili. Ricordiamo l'ultimo caso di cui si sono occupati i media, l'allontanamento di una ragazza con sindrome di Down dallo stabilimento balneare dove si era recata. Perché questi atteggiamenti incivili e disumani nei confronti di chi ha difficoltà, e parliamo soprattutto dei bambini e degli adolescenti? Lo chiediamo al professor Alberto Giovanni Ugazio, presidente della SIP, Società Italiana di Pediatria. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Professore, da dove bisogna partire per essere considerati cittadini di un paese civile?
Purtroppo, almeno così appare dalle cronache di questi ultimi giorni e ahimè di questi ultimi tempi bisogna partire da molto lontano, soprattutto dalla considerazione che il bambino ha nella nostra cultura e nella nostra società. Il bambino è il nostro futuro, è il nostro avvenire e lo sono naturalmente tutti i bambini. Non dimentichiamo che un numero crescente, sempre più elevato di bambini, per fortuna, a differenza di quanto succedeva in passato, sopravvive anche se affetto da malattie gravi e diventa un bambino che ha dei problemi, non solo convivere, ma proteggere, favorire la qualità di vita di questi bambini che hanno delle problematiche croniche è uno dei doveri della nostra società. Per i pediatri questo è un problema molto molto importante.
Potremmo anche non guardare adesso all'episodio isolato, perché comunque a fronte di questi casi ci sono poi tante altre situazioni dove il cittadino dà sostegno, aiuto e solidarietà. Voglio dire, non si deve fare di tutta l'erba un fascio, così, per usare un luogo comune, no?
Ci mancherebbe, per fortuna sono reduce proprio ieri sera da una riunione di volontari di una casa per bambini che accoglie le famiglie, i bambini malati per non ricoverarli in ospedale e c'erano decine e decine di volontari che in maniera del tutto gratuita e con grande generosità prestano la loro opera. Faccio solo questo esempio perché l'ho vissuto ieri sera, ma tutta la nostra società per fortuna è ricca di risorse umane straordinariamente importanti per introdurre, per mantenere questi bambini e giovani adulti nella società civile, nella normale attività di tutti i giorni. Questo è un punto veramente importante. Certo, occorrono tutte e due, occorre chi ha grande generosità, ma occorre anche in qualche modo vigilare su chi questa generosità non l'ha e ahimè tende a considerare questi bambini e questi ragazzi come diversi e in quanto diversi, purtroppo per la mentalità che lo ispira, in quanto diversi da rigettare.
Professore, qual è il lavoro dei pediatri per far crescere l'attenzione e il rispetto del bambino, quello più indifeso soprattutto?
Il pediatri è molto importante a mio avviso, lo è prima di tutto quello quotidiano del pediatra che parla con le famiglie e che parla con, quindi con tutti, con i genitori dei bambini sani, che poi sono la maggioranza, ma che con loro parla di salute e di malattia. Lo è tramite i media, la Società Italiana di Pediatria ha appena fondato da qualche mese una nuova rivista che è dedicata alle famiglie, alla scuola e all'associazione di volontariato con la quale cerca proprio di far passare questi messaggi di solidarietà che sono fondamentali se vogliamo assicurare a questi bambini una vita piena, degna non solo di essere vissuta ma di alto livello. E credo lo debba essere sempre più, qui c'è un punto che ci è particolarmente caro, speriamo che il Ministero lo raccolga, perché i pediatri dovrebbero partecipare attivamente alla vita della scuola, proprio nella formazione degli insegnanti a conoscere le realtà dei bambini con malattie croniche, che sono poi bambini che regolarmente frequentano la scuola, perché questi bambini possono avere nella scuola l'accoglienza che è loro dovuta.
Professore, chi è il bambino autistico?
Il bambino autistico è un bambino che ha dei problemi soprattutto relazionali, cioè nelle relazioni con gli altri. Spessissimo, come è noto, il bambino autistico è un bambino molto intelligente, molto preparato, molto sensibile, ma ha problemi nell'esprimersi con gli altri e quindi nel venire a contatto con gli altri. E questo naturalmente crea di fatto qualche problema, ha bisogno di sostegno, ha bisogno di comprensione, ma è un bambino che se si introduce in un nucleo sociale, se si introduce nella scuola, può dare moltissimo sia in termini più ampiamente umani che anche in termini di contributi tecnico-scientifici, perché indubbiamente è un bambino che molto molto spesso ha una intelligenza superiore alla norma.
Professore, un bambino autistico si rende conto se intorno a lui c'è una situazione mortificante?
Nella maniera maniera più assoluta sì, e naturalmente non dobbiamo farci ingannare dalle sue reazioni, perché lui proprio ha difficoltà nel rapportarsi con gli altri. Certamente è un bambino che soffre molto. Questo naturalmente richiede, io credo, soprattutto conoscenza da parte di tutti, perché se chi lo vede senza rendersene conto pensa che sia un bambino che non capisce nulla, e se non lo sa potrebbe anche in buona fede e in perfetta, sì, in perfetta buona fede potrebbe ritenere che questo bambino non si renda conto della situazione, beh, naturalmente rischia di fare dei gravi errori, o peggio ancora quando c'è una volontà vera e propria di offendere un bambino perché è diverso. Questa è una cosa intollerabile sul piano non solo etico, ma io direi più ampiamente sociale.
Professor Ugazio, oggi saranno presentati i primi risultati di uno studio scientifico sulle conseguenze delle calamità naturali sulla psiche e sulla salute dei minori. Ad esempio, un terremoto destabilizza e spaventa gli adulti, la perdita dei congiunti, della casa, del lavoro, dei propri punti di riferimento. Ma cosa succede in un bambino?
Purtroppo in molti bambini, per fortuna, rimane soltanto uno spavento che poi nel giro di qualche mese viene in qualche misura dimenticato e che comunque non ha effetti sulla psiche del bambino. Ma in una percentuale tutt'altro che rilevante di bambini, si calcola più del 10%, viene a verificarsi una vera e propria sindrome psichiatrica, che è la post-traumatic shock disease, quindi una malattia da shock post-traumatico, che è una vera e propria alterazione della psiche, per cui il bambino che ha vissuto questo episodio traumatico non ne esce, lo rivive continuamente, e questo naturalmente genera tutta una serie di comportamenti anomali, perché il bambino vive nel terrore, vive nella paura, questo lo porta ad avere difficoltà nei rapporti con gli altri. Insomma, è una vera e propria sindrome medica che richiede l'intervento di specialisti, in particolare degli psichiatri e degli psicologi con una preparazione pediatrica.
Grazie al professor Alberto Giovanni Ugazio, presidente della Società Italiana di Pediatria. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Buon lavoro.
Buongiorno.
Prima di salutarvi vi ricordo che domani, venerdì 25 giugno, alle ore 21 alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica avrà luogo un concerto di Franco Battiato, Alice, Consoli, Rei, Turci, Radio Dervish, Roberto Cacciapaglia, Etta Scollo e l'Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Paolo Buonvino per la raccolta fondi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica. Franco Battiato, con alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale italiano, sarà protagonista di Note di Merito, un concerto esclusivo organizzato dall'associazione Viva la Vita Onlus e finalizzato a raccogliere fondi per sostenere i malati di sclerosi laterale amiotrofica. Non sarà un evento solo musicale, infatti parteciperà Dori Ghezzi, che accompagnerà lo spettacolo leggendo e interpretando delle brevi testimonianze di merito. Note di merito è il titolo e meritorio è l'impegno profuso dagli artisti che hanno sposato le finalità benefiche del concerto. Raccogliere fondi destinati a progetti assistenziali rivolti ai malati di SLA e alle loro famiglie, in particolare alla realizzazione di un sistema innovativo di telemedicina in grado di monitorare costantemente lo stato di salute del paziente al proprio domicilio. Il costo del biglietto del concerto dai 40 ai 70 euro. Ed è tutto per la rubrica Infatti. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.